Allora, buongiorno, ecco, veniamo dopo aver esaminato la slide 61 e quindi tutto così, il rinnovato potere dei media, no? Così emblematico nell'ipotesi dell'agenda 7, Mekong's Show 1979, che l'agenda 7 è una teoria che postula un rinnovato, appunto, una rinnovata grande influenza dei media, ma non, ripeto, sugli effetti a breve termine è in situazioni così prestabilite, no? Di campagna, di arco temporale così finito, che abbia un inizio e una fine. Ma diciamo che i media sono proprio potenti perché nel lunghissimo periodo hanno la capacità in qualche modo di plasmare, di creare, di creare una rappresentazione della realtà nello spettatore, nel pubblico dell'audience e dell'ambiente che vive intorno a lui, perché, ripeto, gran parte delle nostre conoscenze sono conoscenze di tipo mediato e non diretto. Ecco, quindi abbiamo un ordine del giorno, una gerarchia di importanza e di un differente potere di agenda proprio su diversi media, proprio come se si trattasse di un'agenda con diverse priorità. Quindi i media non inducono cosa pensare, cioè non c'è un effetto manipolatorio voluto, ma su cosa è importante, i temi, le issues che sono importanti. Molto spesso le tematiche tendono anche ad aggregarsi fra di loro, no? Per esempio, mi viene in mente, vedete, ci sono anche delle mode, no? In qualche modo, in un periodo si parla ossessivamente di un tema, dopo questo tema viene accantonato a favore di un altro. Come se la realtà, no, così, nella realtà le cose si esaurissero da un giorno all'altro, non è assolutamente così, non è assolutamente così. C'è un periodo in cui si parla insistentemente di violenza sulle donne, del femminicidio, che è un termine, lo ripeto, molto, molto brutto. Vi sono stati anni or sono, è stata un'estate intera in cui non si parlava di altro di aggressioni da parte dei cani. Improvvisamente i cani sono diventati degli angeli. No, non è così. La realtà è un continuum, è fatta di fenomeni diversi che possono essere intensificati, certo, in un certo periodo, no? Però non è che scompaiono improvvisamente, no? E soprattutto per quanto riguarda la cronaca nera, vi è una potente insistenza su alcuni fatti, alcuni episodi, poi la cosa viene così, svanisce a favore di altri temi che poi subiranno la stessa sorte. È chiaro che, ma per ovvie ragioni, il coronavirus in questo momento detiene il primato di pubblicità. Questo è ovvio. Però è anche abbastanza così disarmante e preoccupante l'idea che ci siano parecchie notizie così che vengono diffuse. Alcune tranquillizzanti, alcune allarmanti, alcune di natura scientifica, altre di natura opinionistica, no? Che creano confusione sicuramente nello spettatore, anche perché si sa che in questi periodi così, diciamo, pandemici e soprattutto anche in cui le persone si ritrovano chiuse in casa, si ritrovano a subire delle limitazioni e ci sono attacchi di panico, di quasi di ossessione o di ribellione, insomma. Quindi il problema sociale diventa, non dico più rilevante, ma altrettanto importante rispetto all'urgenza medica e sanitaria. Allora, vediamo la slide 62, ho sbagliato il numero, dovrò cambiare. Ok. Allora, come avviene abbiamo parlato dei media, insomma, degli effetti, dei messaggi, degli emittenti, dell'audience, ma una cosa molto importante è proprio il sistema di produzione delle notizie. Allora, è chiaro che fin dalla nascita il mass medium ha svolto una funzione importantissima, certamente quello di informare il pubblico di ciò che accade a livello locale e anche a livello mondiale, in modo selettivo tuttavia, e vedremo come. L'attività giornalistica, tuttavia, senza che questo sia una critica, attenzione, non è un'attività di registrazione, no? Dei fatti accaduti che vengono poi diffusi in modo imparziale e neutro, anche perché, insomma, l'idea di imparzialità, di neutralità è abbastanza, insomma, volatile, insomma, abbastanza difficile da cogliere. Anche nei casi in cui non ci sia una volontà né di persuadere né di manipolare, quindi che non ci sia un'intenzionalità che all'inizio veniva data per scontata, le notizie vengono costruite socialmente sulla base di un insieme di piuttosto complesso di fattori che vanno dal tecnico all'organizzativo, al culturale, all'economico, al politico, alla professione del giornalista. Quindi si può parlare di una vera e propria attività di produzione delle notizie, in inglese il processo di news making, produzione delle notizie. Allora, non tutto quello che accade nel mondo o accade nella vita reale diventa oggetto di diffusione comunicativa. È impensabile. Esistono i cosiddetti gatekeepers, i guardiani, no, del gate, dell'ingresso, cioè la comunità dei giornalisti che hanno la funzione di selezionare in base a dei criteri professionali, poi vedremo quali sono, ciò che può suscitare l'interesse del pubblico e la notiziabilità, no? La notiziabilità riguarda quei fatti della vita che poi si tramuteranno in notizia e che verranno poi diffusi e posti all'attenzione delle persone, che produrranno poi un'agenda setting e altro, insomma. Quindi la notiziabilità, potremmo definirla come la possibilità che ha un fenomeno, un evento, un fatto, una situazione positiva, negativa, evidentemente, insomma, di un certo rilievo, di trasformarsi in notizia in termini di contenuto, in termini di mezzo, e quindi sia in qualche modo classificata come motivo di possibile interesse del pubblico. La notiziabilità ha, diciamo, dispone di quei requisiti legati ai processi di routine produttive e ai canoni, insomma, ai criteri della cultura giornalistica, proprio di professionale, che vengono richiesti ad un evento per acquistare la possibilità di esistere come notizia pubblica e di essere diffusa. È un processo di scrematura, evidentemente, del reale. Ecco, tante volte la figura del giornalista nel nostro immaginario è un po' simile, scusate, a quella che ritroviamo in taluni film così americani, statunitensi, ma non solo, cioè il cacciatore di notizie, l'investigatore che co così si addentra. In un'indagine anche a discapito della propria vita, no? Trovando notizie pericolose, andando ad indagare, eccetera. Beh, in realtà, a parte alcuni casi certamente che sono accaduti, ma il giornalista attuale non agisce così, perché gran parte del suo lavoro si svolge in modo molto più rutinario, no? Dotato di professionalità, no? Sicuramente sapiente, ma all'interno delle mura della redazione, all'interno proprio della redazione. Le redazioni sono proprio organizzazioni produttive che trasformano ciò che accade, in qualche modo il dato grezzo, in un prodotto raffinato, in un prodotto confezionato, che sono le notizie che verranno poi diffuse diffuse al pubblico. Ecco, vi sono diverse figure: direttore, editore, direttore responsabile, vice direttore, capo redattore, ma non è questo che mi interessa. Non mi interessa la struttura interna. Quello che mi interessa è proprio la modalità di produzione delle notizie, no? Diciamo che in genere tutti i giornalisti hanno le loro fonti, che sono delle fonti istituzionali. Istituzionali sono un po' sempre quelle, con delle modalità abbastanza appunto standardizzate. Quindi il lavoro dei giornalisti si basa su relazioni stabili. Soprattutto con soggetti istituzionali, uffici di relazioni pubbliche, agenzie di stampa. Questi rapporti sono funzionali entrambi. Da una parte, i soggetti istituzionali forniscono ai giornalisti le informazioni, garantendo una certa autorevolezza, eccetera. Dall'altro, le organizzazioni si assicurano. Ecco, si assicurano una propria presenza sui media e la possibilità di raggiungere il grande pubblico. E naturalmente, ecco, tra organizzazioni, tra soggetti istituzionali, e chiaramente i giornalisti eseguono il loro lavoro, insomma, che è quello di contattare e di fare audience sostanzialmente, no? Di avere il titolo, no? Ecco, queste realtà organizzative, no? Dicevo, le organizzazioni, i soggetti istituzionali, eccetera, rappresentano quelle che sono definite le fonti di primo livello. Sono fonti ufficiali o primarie, che sono istituzionali con competenza specifica, comprendono figure della pubblica amministrazione, assessori, sindaci, presidenti di regione, di provincia, magistrati, funzionari del governo e comunque funzionari delle istituzioni, delle organizzazioni, direzioni delle grandi aziende e così via, no? Ecco, le fonti di primo livello, si dotano di uffici stampa interni o esterni che curano i rapporti proprio con i giornalisti, stipulando dei rapporti di una certa fiducia, di fiducia reciproca. Le fonti di secondo livello sono quelle la cui attendibilità e affidata alla citazione giornalistica. Cioè far parlare l'uomo di strada che ha visto o partecipato a un evento e che lo commenta è onere e decisione dello stesso giornalista. Le fonti secondarie devono sempre essere verificate e diventano efficaci per la notiziabilità di un evento se sono messe in relazione con altre fonti. Le prime sono attendibili proprio a causa della loro ufficialità e non necessitano di una controprova. Quindi vi è una gerarchia. Poi vi sono le fonti indirette che producono un prodotto che è già confezionato. Sono le agenzie di stampa, che sono organi importantissimi che gestiscono la circolazione delle notizie e di tutto ciò che accade nel mondo. Sono imprese pubbliche o private che raccolgono, elaborano e distribuiscono a pagamento le informazioni, sia generali sia di settore, e anche informazioni specializzate. Le agenzie di stampa sono enti complessi che assolvono più funzioni. L'ANSA, per esempio, l'Agenzia Nazionale Stampa Associata, è molto, molto importante. Lo scopo delle agenzie di stampa è diminuire il costo delle notizie, no? Fare in modo che i prodotti arrivino già confezionati al maggior numero di testate giornalistiche e radio televisive. Naturalmente ve ne sono tantissime, tantissime altre a livello internazionale e nazionale. Allora, dicevamo che una cosa è l'evento che accade, una cosa è la notizia. Vi sono dei criteri che possiede l'evento che lo rendono atto ad essere notiziabile, a diventare un prodotto distribuito all'opinione pubblica. In una redazione si raccolgono migliaia di storie, di cui solo una minima parte trova spazio e trova una visibilità pubblica. E quindi ha luogo un'operazione di filtraggio compiuta dalla comunità dei giornalisti e orientata da quelli che vengono chiamati i valori notizia, che vedete nella slide, o valori notizia o criteri notizia. Valore notizia, news value, cioè le regole pratiche comprendenti un corpus di conoscenze professionali che implicitamente e spesso esplicitamente spiegano e guidano le procedure lavorative redazionali. Sono criteri per selezionare dal materiale disponibile alla redazione elementi degni di essere inclusi nel prodotto che verrà poi divulgato. Secondariamente, i valori notizia o criteri notizia funzionano come linee guida, suggerendo cosa va enfatizzato, cosa va messo ai margini, cosa va omesso, a cosa dare priorità nella preparazione delle notizie. Allora, questi criteri notizie hanno delle caratteristiche. Devono essere applicabili facilmente e velocemente. Devono essere flessibili per potersi adattare agli eventi disponibili che così arrivano inaspettatamente. Devono essere relazionabili e comparabili fra di loro, visto che c'è sempre un nesso, no, fra le varie notizie, no? Una notizia in qualche modo dipende da altre notizie che sono disponibili. Devono essere facilmente razionalizzati, così che se è necessario che una notizia venga rimpiazzata da un'altra, sia disponibile un motivo accettabile per farlo. E devono essere efficienti, con il minimo dispendio di tempo, sforzo e anche denaro. Ecco, per fare una sintesi un po' di quello che è stato detto, ecco, una redazione tenderà a prediligere notizie riguardanti eventi recenti, quindi fresche, semplici da comunicare, chiare, comprensibili, per una determinata collettività, notizie vicine sia in termini geografici sia in termini culturali, la prossimità, capaci di incidere sugli interessi del paese, come dicevamo, un impatto nazionale, che hanno come protagonisti istituzioni governative, organismi, gerarchie sociali, quindi un certo livello gerarchico, oppure personaggi famosi, no? L'elite della società, quindi un prestigio sociale. Ecco, accanto a questi criteri, appunto, saranno selezionate notizie ed eventi che coinvolgono un alto numero di persone, che magari producono delle conseguenze pratiche su cui si può avere un prosieguo, che esprimono human interest, non l'abbiamo detto, magari sentimenti umanitari, solidarietà, rispetto del diverso, azioni eroiche, no? Saranno anche favoriti a conseguire visibilità pubblica fatti in cui è presente una qualche forma di conflitto. Eventi che infrangono la quotidianità, cioè eventi inaspettati, no? Con conseguenze negative, drammatiche, no? So, bad news is good news, proprio fa parte diciamo, della professionalità proprio del giornalista. Ecco, poi c'è anche la concorrenza, no? Anche la concorrenza diventa un valore notizia. Il buco nel gergo giornalistico è il contrario dello scoop, cioè ovvero quella notizia trattata da una sola relazione, da una sola redazione trascurata da tutte le altre. Dicevamo che c'è una certa consonanza, no? Le notizie tendono a essere più simili fra loro che differenti. Cioè, non presentare una notizia che tutte le altre redazioni hanno presentato rappresenta un flop. Tutto sommato, non uno scoop. Poi vi sono nel mondo del giornalismo, diciamo che esiste anche un fenomeno detto di distorsione involontaria. Non è un meccanismo cosciente di manipolazione o di poca professionalità, ma di un evento endogeno proprio alla produzione delle notizie. I fatti sono ambigui, scivolosi, dipendono dai punti di vista, vengono raccontati in modo diverso. E per ridurli a notizie è necessaria una decontestualizzazione, cioè uno sradicamento dal contesto di origine per essere ricontestualizzati in un format usabile, opportuno. Vi sono degli esempi di distorsione involontaria delle notizie. Per esempio, estendere la trattazione di un evento attraverso l'applicazione di stereotipi o l'uso di generalizzazioni che partono così dal caso specifico trattato, ma si tratta sempre di stereotipi e generalizzazioni. Oppure selezionare un accadimento non particolarmente interessante per riempire lo spazio vacante di una sezione. titolare in modo non corrispondente ai contenuti della notizia, obbedendo un po' a quelle che sono le regole del sensazionalismo, della drammaticità, no? Del clamoroso, a causa anche delle tempistiche della macchina redazionale che non consentono magari un approfondimento del pezzo. Come ho detto prima, introdurre foto, materiale visivo non appropriati all'articolo in funzione, per richiamare il grande pubblico per la semplice mancanza di archivi fotografici e di altre foto inerenti al tema. Ecco, questa rappresenta la mia ultima lezione. Quello che vorrei così evidenziare è che non che il giornalismo sia un mondo di persone che ingannano, che manipolano, ma che la stessa trattazione delle notizie deve seguire una routine produttiva. Perché non sarebbe possibile, come dire, cogliere l'evento nella sua multidimensionalità e proporlo con i dovuti dettagli, una molteplicità di punti di vista, insomma, sarebbe veramente impossibile. Naturalmente è molto importante il mondo dell'informazione, è veramente importante, ma bisogna sempre tener presente che appartiene ad una dimensione molto relativa, e soprattutto ciò che viene proposto è frutto di una decontestualizzazione rispetto a quanto avviene nella realtà. Ciascuno di noi, come dire, partecipando a un evento, avrà un suo punto di vista, vedrà delle cose e non altre. Figuriamoci nel caso di trattamento di fenomeni che poi devono essere diffusi a un altissimo numero di persone. È chiaro che le cose si complicano. Quindi è chiaro che il mondo dell'informazione appartiene a due principi, al relativismo e alla decontestualizzazione rispetto a quello che in realtà accade, ammesso che siamo in grado di definire ciò che in realtà accade. Grazie.